Buonasera a tutti, parliamo questa sera di una questione che ha molto colpito molti di noi, quella di Salvatore Dodore Meloni, la persona, l'indipendentista sardo che qualche giorno fa è morto dopo uno sciopero della fame di 2 mesi. In realtà noi sappiamo pochissimo di questa vicenda perché è una questione poco nota e soprattutto molto legata a un mondo sardo di cui noi sappiamo poco. E abbiamo chiesto all'avvocato Cristina Puddu, che lo segue dal 2008, lo seguì, chiedo scusa, lo seguiva dal 2008, di raccontarci le vicende per sommi capi. È una vicenda complicatissima, le chiederemo di riassumerla in modo che sia semplice da capire per noi, le vicende che hanno portato a questo esito terribile e i motivi che hanno portato a questo. Io lascerei subito la parola, c'è con noi anche Mauro Meneghini che la conosce da tempo e conosce molto meglio di me le questioni e gli chiedo soprattutto all'avvocato e anche a Mauro di raccontarci questa cosa. Lascio loro la parola. Prego.
Grazie Roberto, buonasera a voi e agli ascoltatori. Quello che vi posso raccontare, che mi può aiutare a capire la vicenda appunto di Dodore Meloni, una vicenda che a voi è arrivata in questi ultimi giorni, nei giorni della morte di Meloni, è appunto semplicemente la punta, l'esito finale di una battaglia che Meloni ha condotto per 50 anni. Era poco più che ragazzo, ha iniziato a essere appunto indipendentista, ad accostarsi a queste tematiche politiche dell'indipendenza della Sardegna, proprio perché vedeva e realizzava il fatto che la Sardegna fosse assolutamente trascurata, abbandonata, sfruttata, e quindi questo aveva fatto maturare in lui e nella sua generazione questi parla anche in modalità di lotta armata. Era stato accusato di aver organizzato dei campi paramilitari, di aver addestrato dei ragazzi, di aver avuto contatti e contributi economici anche da parte della Libia, da parte di Gheddafi. Tutto questo, appunto, gli è costato il processo, gli è costato una condanna a oltre 9 anni di carcere che ha scontato completamente.
E quindi lui ha
Mi sentite?
incontrato, sì, benissimo, lui ha incontrato Gheddafi e ha avuto rapporti con Gheddafi, con gli accordi per l'indipendenza della Sardegna.
Pronto?
Sì,
Sei
dicevo, lui ha
pronto? Sì,
incontrato Gheddafi,
scusate.
ha incontrato Gheddafi, ha avuto rapporti e accordi per l'indipendenza della Sardegna. È così?
Beh, lui ha avuto appunto questi contatti con organizzazioni indipendentiste di tutta Europa, perché era a contatto sicuramente con i corsi, con gli scozzesi, con la Catalogna, con i Paesi Baschi, tutte realtà che comunque hanno portato avanti in tutti questi anni è sotto gli occhi di tutti. Adesso per esempio l'ultima, il referendum della Catalogna che porterà sicuramente il risultato dell'indipendenza. Tutto questo lui, come dire, manteneva contatti molto, molto stretti, perché si rendeva conto che l'indipendenza era questo senso, questo desiderio, questo diritto di libertà, sicuramente, in base anche alle norme internazionali, perché dopo la parentesi, dicevo, delle modalità comunque che avevano portato alla sua carcerazione per oltre 9 anni, durante il corso del tempo le modalità non sono state più quelle e si è appunto fondato esclusivamente sul diritto internazionale, sugli accordi e i trattati internazionali che l'Italia ha ratificato e che quindi deve rispettare, deve riconoscere, deve applicare, perché venga appunto realizzato il diritto all'autodeterminazione dei popoli. E in base a questo diritto che si chiede, si vuole ottenere l'indipendenza della Sardegna.
Quindi dopo il carcere, che ha scontato interamente, c'è stato un cambiamento di strategia.
C'è stato un cambiamento di strategia, c'è stato anche un periodo di assenza, assenza dall'attività proprio pubblica, dall'attività politica, perché aveva anche in qualche modo dovuto, una volta uscito dal carcere, dopo 9 anni e oltre, non è semplice rimettere in piedi un'attività economica come era quella che aveva prima della carcerazione, che gli era stata veramente annullata, sequestrata e proprio acquisito tutto, quindi anche a livello economico, anche a livello familiare, aveva dovuto in qualche modo riprendere a lavorare, riprendere a avere, come dire, più attenzione, più vicinanza per la famiglia, che in quegli anni aveva sicuramente subito un grave contraccolpo. Quindi è rimasto fuori dalle scene politiche per rientrare poi invece proprio nel 2008, al compimento del suo 65esimo anno di età, aveva promesso che appunto non avrebbe fatto più politica attiva fino a quell'anno, e invece da quell'anno in poi è rientrato, come dire, in scena con tutte le attenzioni del caso, perché è rientrato facendo l'azione che qualcuno dei vostri ascoltatori probabilmente conosce, che era quella dell'occupazione dell'isola di Maldiventre. Si chiama Maldiventre, ma è una terribile traduzione del nome sardo, che è Maluentu, e che quindi niente a che fare col ventre, ma è cattivo vento. Quindi ha occupato questa piccolissima porzione di terra che sta al largo del golfo di Oristano.
Quanto è grande?
Ha ripreso a fare appunto politica attiva, perché subito dopo ha presentato il referendum per l'indipendenza della Sardegna, c'è stato insieme appunto al movimento referendario la raccolta delle firme, sono state raccolte in numero veramente sproporzionato e depositate all'ufficio della Corte d'Appello e dell'ufficio del regionale per il referendum, che però ha capito che, pur essendo un referendum consultivo, avrebbe avuto un impatto veramente notevole in termini politici, e che quindi è stato respinto. Pronto?
Sì. Per intendersi, quanto è grande quest'isola di Maluentu?
Sì, ecco. Per cui, una volta respinto questa proposta referendaria, Il movimento Meris è nato proprio per portare avanti quella che era stata l'azione, che era stata la presenza massiccia sul territorio in questi termini. Era stato in qualche modo suscitato un sentimento forte nella popolazione e aveva avuto una risposta altrettanto forte appunto con la raccolta delle firme. Quindi tutta questa esperienza, tutto questo patrimonio è stato convogliato nel movimento Meris. Un movimento politico che a quel punto ha partecipato alle tornate elettorali, sia politiche che amministrative, sempre per in qualche modo pesare la propria forza sul territorio.
Ok, come si arriva all'epilogo, a questo sciopero della fame, che è seguito a un nuovo arresto?
Certo, sì, ecco, l'epilogo viene proprio da questo, a partire dal 2008, quindi col fatto che ha dichiarato proprio pubblicamente di voler riprendere a svolgere l'attività politica. Contemporaneamente a questo, a partire dai fatti dell'occupazione dell'isola, la procura di Oristano, che era competente appunto per questo territorio, ha aperto negli anni successivi oltre 20 procedimenti penali a suo carico. Sono 25 procedimenti penali, quindi in un arco di tempo abbastanza breve, come 4-5 anni, un numero così sproporzionato di processi, tutti per motivi o legati a reati tributari o legati anche a suo pensiero politico, perché uno per esempio dei reati che gli sono stati addebitati è stato quello di aver attuato una manifestazione non autorizzata davanti alla questura. In realtà, se poi si va a ben vedere, era semplicemente un suo sit-in svolto da solo in protesta contro la richiesta di sorveglianza speciale che il questore di Oristano ha presentato contro di lui, e in una di queste occasioni in cui lui si trovava da solo a trovarsi di fronte ai locali della questura, alcuni giornalisti l'avevano intervistato e questo era stato considerato una manifestazione non autorizzata, per la quale è stato aperto un procedimento che è tuttora in corso. Sono vari i reati dei quali è stato ritenuto colpevole o per i quali almeno è stato aperto il procedimento, perché poi di fatto le uniche due sentenze che sono diventate definitive e che hanno portato alla carcerazione di aprile sono proprio soltanto due. Quindi sulla base di tutti gli altri procedimenti Meloni non è stato giudicato, non potrà più esserlo naturalmente e quindi non sarà neanche da ritenere colpevole in questo senso. Le sentenze sono diventate definitive, hanno superato il limite dei 3 anni per i quali comunque si può rimanere liberi affidandosi a una misura alternativa, si sono aperte le porte del carcere, ma lui, che appunto insieme a me aveva valutato questo fatto, sapevamo che il giorno 28 aprile sarebbe dovuto andare in carcere, il giorno 28 aprile tra l'altro in Sardegna è una giornata molto particolare perché si ricorda e si celebra la Sadia de Sardegna, e cioè un tempo nel quale ci fu un moto appunto di reazione, di rivoluzione sarda, sarebbe il 14 luglio della Sardegna in qualche maniera. Uh-huh. E quindi proprio in quella data, in quella circostanza che era così simbolica per tutti i sardi, l'odore Meloni stava andando a consegnarsi in carcere, ma prima di arrivare a 100 metri dall'istituto di pena è stato bloccato, fermato in mezzo alla strada con lo stop del traffico, hanno dovuto in qualche maniera come dire, apparire come quelli che le forze dell'ordine che sono intervenute a bloccare chi? A bloccare una persona, ad arrestare una persona che volontariamente stava andando a consegnarsi e che l'aveva dichiarato apertamente e pubblicamente in tutti i giorni precedenti. Così come aveva dichiarato che proprio perché protestava e si riteneva un perseguitato politico e vittima di accanimento giudiziario, aveva anche dichiarato che dal 28 aprile avrebbe iniziato la protesta dello sciopero della fame della sete. Questo si è verificato puntualmente. Aveva anche dichiarato che questo suo sciopero era uno sciopero di tipo passivo, cioè lui non si alimentava, ma affidava all'istituto e all'istituzione dello Stato che lo stava incarcerando la responsabilità della sua vita. Cioè, se volete che sconti le condanne, se volete che rimanga in carcere, mi dovete mantenere vivo. Questo lo ripeteva. Cosa che non è stata fatta, perché comunque durante tutto questo tempo, durante gli oltre 66 giorni di sciopero, è stato trascurato, diciamo così, è stato lasciato morire, perché comunque nonostante le avvisaglie, nonostante le denunce, nonostante le mie richieste ripetute di detenzione domiciliare, perché comunque le sue condizioni di salute a 74 anni dopo 2 mesi di sciopero erano veramente compromesse e richiedevano la detenzione domiciliare per l'incompatibilità con il regime carcerario, non sono state accolte. Una è stata respinta, l'altra è rimasta in sospeso e si è chiusa dopo la morte, non è stata accolta fino all'ultimissimo giorno personale. Una richiesta di ricovero, è stato fatto tutto tanto in ritardo, troppo in ritardo, e questo è quello che ha condotto Meloni a morire.
Ma c'è stata una volontà dello Stato di arrivare a questo o è stato semplice trascuratezza, una trascuratezza criminale chiaramente, però è chiaro che la cosa è un segno diverso.
Guardi, la trascuratezza, la negligenza, la colpa hanno un limite molto, molto sottile, molto evanescente quando si tratta di situazioni come questa, dove la colpa alla fine confina con la volontà e quindi, nonostante, ripeto, tutta l'attenzione che poi negli ultimi giorni si stava dando a questa vicenda, perché finalmente si erano anche espressi e avevano preso posizione anche personalità politiche appartenenti alla politica sarda e alla politica comunque anche italiana, troppo tardi naturalmente, però con tutta questa attenzione chi doveva occuparsi di un ricovero, chi doveva occuparsi di concedere la detenzione domiciliare, chi doveva occuparsi di dare delle autorizzazioni che comunque avrebbero salvato la vita di Meloni, non l'hanno fatto.
Mauro, tu puoi aggiungere qualcosa a questo?
L'appunto sull'accanimento che è stato usato nei confronti di Giorgio Salvatore da parte dello Stato, se ben ricordo, spero di non sbagliarmi, Giorgio venne addirittura incolpato dalla Procura della Repubblica per aver chiesto il gratuito patrocinio. Lì è stata una persecuzione giudiziaria di cui nessuno parla, e perché sembra un pochino rilevante, ma è ormai è una condizione normale di chi non intende, di chi non intende adattarsi a questo sistema. E penso che proprio l'archetipo di quello che è successo al dottore Salvatore è quello che sta succedendo a tantissimi italiani, a tantissime persone che non hanno neppure il coraggio di parlarne. Perché? Perché sono tra un udiente e l'altro, tra un avvocato e l'altro, ormai cioè, io ho visto anche la vicenda dei benefici, quindi Brescia, eccetera, persone che lavoravano, eccetera, ma che sono state portate alla disperazione economica, no? Appunto da queste vicende qui, cioè persecuzioni giudiziarie, dove sai, tu devi prenderti il tempo, devi prenderti gli avvocati, eccetera, mentre loro con un tratto di penna ti condizionano i prezzi di vita.
Sì. Questo che stai dicendo, prego, prego.
No, sono d'accordo con Mauro, anche perché ricordo che anche Meloni era imputato nel procedimento di Brescia, quello esatto, contro appunto i separatisti, i venetisti, o comunque accusati di aver costruito dal trattore, dalla ruspa, un carro armato. Insomma, sappiamo bene che quell'indagine, che quell'inchiesta si è ridimensionata tanto dal tempo in cui si sono verificati gli arresti fino poi all'udienza dove il pubblico ministero ha sollecitato il proscioglimento per Meloni e per tanti altri imputati, cosa che non è stata seguita dal giudice, per cui tutti quanti in blocco adesso saranno a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Brescia il 31 ottobre. E quindi effettivamente sì, ci sono delle situazioni nelle quali non si viene a essere giudicati o non si vedono gli elementi che si hanno a disposizione, perché comunque ormai tutto deve essere, come dire, essere sottoposto a un giro di vite, ma sempre più stretto. Perché? Perché se vogliamo riprendere le parole del pubblico ministero, anche soltanto immaginare, desiderare, auspicare l'indipendenza del proprio territorio, del proprio popolo, è già un atto di avversione. Questo credo che la dica veramente lunga sull'atteggiamento appunto dell'istituzione nei confronti delle popolazioni e degli appartenenti appunto a chi, quei movimenti che vogliono invece ottenere la libertà dei territori.
Sì. Al funerale di Dodore c'erano le bandiere di San Marco, e non so se c'erano altre bandiere di altri movimenti indipendentisti europei. E la domanda è che rapporti c'erano, vabbè, quelli con, lei ce l'ha già detto, dell'attenzione che aveva per gli altri movimenti indipendentisti, ma cosa rimane adesso di questi rapporti? E poi l'altra domanda che le volevo fare dopo è cosa succederà adesso?
Allora, intanto il rapporto, sì, c'erano le bandiere di San Marco, perché come le ho detto il rapporto soprattutto con i veneti, con i lombardi, che sono imputati insieme a Dodore nel procedimento di Brescia, è un rapporto molto forte, è diventato ancora più stringente proprio nei giorni della carcerazione. C'era stata un'alleanza sottoscritta dai rappresentanti appunto di questi movimenti, un'alleanza pacifica, un'alleanza tra i popoli del Mediterraneo, ai quali appunto vanno aggiunti anche quelli della Sicilia, della Campania, che comunque vanno verso un'alleanza, un'intesa che porta a un'unione, appunto, a un lavoro comune, a un'opera comune in direzione dell'indipendenza dei popoli appunto che partecipano a questa alleanza. C'erano le bandiere di San Marco al funerale, perché c'era una rappresentanza, una delegazione dei Serenissimi venuti appunto a partecipare all'esequie di Dodore. Quello che succederà adesso, e così come le anticipavo prima, le ricordavo prima, c'è il contatto ancora sempre più forte con i vari popoli europei che vogliono ottenere l'indipendenza della loro gente, del loro popolo. E sicuramente ci dovranno essere delle intese, dovranno essere strette nuove alleanze. Tutto questo non costituisce reato, come vorrebbe appunto far pensare la richiesta del pubblico ministero o la decisione del GUP. Non è reato, perché si sta lavorando in un percorso di legalità, si sta lavorando e si sta in ogni caso rispettando e chiedendo che venga rispettata quella che è la legge dello Stato, la legge che ha ratificato le norme internazionali sull'autodeterminazione dei popoli. Non si sta organizzando qualche cosa di terrorista, di avversivo, che non deve assolutamente avere ingresso nei percorsi politici indipendentisti. Viene ripudiato totalmente l'uso della violenza, l'uso aggressivo, non viene assolutamente riconosciuto, certamente non dal nostro movimento, perché da anni appunto Meloni aveva comunque una strategia di non violenza, una strategia di legalità, e questo dovrà essere il percorso comune per tutti quanti quelli che vogliono ottenere l'indipendenza.
C'è da dire che oggi esiste una cornice legislativa internazionale che è fatta di dichiarazioni di principio, ma anche di percorsi di leggi specifiche che consentono e permettono di affermare l'indipendenza e di ottenerla. È corretto?
Certo, sì, perché sembra qualche cosa di irraggiungibile, ma a ben vedere i popoli che la stanno ottenendo, che non sono pochi, e basta vedere le vicende degli ultimi anni, dell'ultimo decennio, quanti ne sono stati dichiarati indipendenti? Si sono presi la loro indipendenza, perché non è una questione da chiedere, è qualcosa, un diritto da esigere. Esigo che venga rispettato il mio diritto all'autodeterminazione come popolo, come comunità di persone che vogliono tutte quante, perché hanno un DNA diverso, perché hanno delle esigenze diverse, la cultura, la lingua, le tradizioni, il territorio. Ora, parlavamo prima, se non sbaglio, della questione dell'Europa, che l'Europa chiede comunque che venga a essere uniformato il territorio, le produzioni. Ecco, per la Sardegna questo già negli anni precedenti è stato un disastro, perché in base alle direttive dell'Unione Europea si sono dovuti spiantare ettari e ettari di vigneti, di terreni coltivati a barbabietola da zucchero, di terreni coltivati con le mandorle, oliveti, tutto per appunto unificare e in qualche modo uniformare le produzioni agricole europee. Questo è stato veramente un danno terribile per la Sardegna, perché quelle produzioni invece costituivano una fonte di benessere, una fonte di reddito importantissima. C'era soprattutto nella zona questa di Oristano, di Terralba, che era il paese di Teodoro Meloni, il Campidano è una zona, una pianura fertile, veniva a essere coltivata in maniera intensiva e produceva un benessere per le famiglie, questo negli anni però, ripeto, 60-70, dopodiché ci sono state queste disposizioni che hanno veramente prodotto la desertificazione della Sardegna, di questi territori. Quindi anche queste cose devono essere riconosciute, devono essere diverse. Se avendo l'indipendenza si ha il potere di legiferare diversamente in base alle esigenze economiche, culturali, della popolazione, del territorio, questo deve essere fatto, deve essere riconosciuto e accettato, senza che venga a essere contrastato con azioni giudiziarie, con persecuzioni, che debba portare veramente un uomo come Teodoro Meloni a dover morire perché non si arrendeva, perché in tutta la sua vita è rimasto coerente a questo principio, il principio che era un diritto dei sardi ottenere l'indipendenza della Sardegna, e per questo però è morto.
Mauro?
Ah, io sono solo contento che il 28, io non ho resistito come dottore, la Cristina lo sa, io ho accompagnato dottore per 40 giorni con lo sciopero della fame, e fin quando poi non uscirono notizie delle prime trasfusioni che vennero fatte dopo 40 giorni, dopodiché io non ho avuto la forza di arrivare alle estreme conseguenze, però gli amici che mi erano vicini e sapevano quello che stavo facendo, quelli lì sono veramente messaggi di pace, messaggi di segnali di uomini che vogliono cambiare. E io mi ricordo davvero quando lo incontrai, lo conobbi in tribunale a Brescia, eccetera, mi disse: no, io ho dato, perché la vicenda è questa, c'era il tribunale voleva praticamente togliere il dottore, no, dalle imputazioni, perché aveva capito che erano imputazioni che non avevano senso, E lui disse, no, no, io rimango qui, perché io quando do una parola, questa è la mia parola. Queste sono cose da uomini, insomma, non sono cose dai pagliacci mediatici o dai politici con i quali siamo abituati a trattare.
E grazie Mauro, grazie per questo che...
No, sono, queste sono cose che ti arricchiscono, no? Insomma, sono qui con le lacrime agli occhi, ancora pensando a lui, perché,
sì.
Perché sono di quelle persone che ti sono, sono dei fari, no? Ci diventano dei fari nella vita.
Sono cose su un altro piano.
Comunque, vabbè, io non ho nient'altro da aggiungere, Roberto, perché cosa vuoi aggiungere? Una grande persona, non ci sono parole che la possono descrivere. La puoi solo sentire, insomma. Mi dispiace che non l'abbia potuto conoscere tu, ma anche tu di persona, penso Dottore Salvatore e Roberto, perché sono quelle persone che non solo carisma, ma hanno cariche umane, hanno di quelle cose che non dobbiamo perdere in Europa, insomma.
Sì, sono cose veramente persone su un altro piano della normalità. L'ultima domanda prima di lasciarci, cosa si può fare per rimanere informati di quello che succede? Ed è un obiettivo vostro come indipendentisti sardi dare informazione e mantenere informati noi che
sì.
Sardi non siamo?
Sì, certo, lo dicevamo, è importante la comunicazione, è importante l'unione per poter appunto procedere in questa direzione, che è l'unica verso la quale dobbiamo andare. Per essere informati, per conoscere, noi utilizziamo comunque, proprio come veicolo di comunicazione, le nostre pagine Facebook. Chi vuole informarsi di più può sicuramente vedere la pagina di Dodore Meloni, la mia, Cristina Puddu, oppure comunque quelle del gruppo che abbiamo. E quindi sicuramente io, per esempio, in questi 2 mesi e oltre ho pubblicato quotidianamente tutto ciò che stava succedendo, sia a livello della sua carcerazione, le mie iniziative legali, le sue condizioni di salute. Ogni cosa era comunque pubblicata proprio perché era importante che si conoscesse quello che stava succedendo. Non è stata infatti, come dire, un'ultima notizia quella del 5 luglio, il giorno che purtroppo Dodore ci ha lasciato. Era invece un esito che avevamo comunque denunciato, che avevo anticipato, annunciato giorno per giorno, perché lo vedevo, io avevo la possibilità come suo legale di incontrarlo tutti i giorni e vedevo quest'uomo che fisicamente era una roccia, era un gigante, lo vedevo giorno dopo giorno consumarsi a livello fisico, di stanchezza, di dolore, ma a livello mentale, a livello di forza, di volontà, era sempre più determinato, sempre più cosciente e coerente con quello che era la sua volontà. Scusate, ma
è troppo
ingiusto, ecco, è una perdita ingiusta, veramente insopportabile.
Io ringrazio molto per la forza anche che mette nel richiamare questo ricordo, deve essere veramente molto doloroso, anzi è poco dire questo, e di aver ricordato in questo modo queste persone che purtroppo noi non avremo più possibilità di conoscere.
Avrete, volendo, basta scrivere Dodore Meloni su internet e ci sono tutti i video del momento in cui ha iniziato la sua attività su Malventu, le sue interviste, tutte le iniziative, perché comunque era sempre coerente, ripeto, anche per quanto riguardava le tematiche dell'inquinamento, le tematiche contro le servitù militari in Sardegna, contro la svendita di terreni, era sempre presente, eravamo sempre presenti sul territorio, sulle problematiche che riguardavano la Sardegna, quindi chi vuole farsi anche soltanto così una minima idea di chi fosse e di chi sia stato Dottore Meloni sicuramente avrà materiale da vedere.
Molte grazie per questa testimonianza, grazie anche a te Mauro per aver
creato
questo contatto.
Grazie Mauro,
comunque teniamo queste cose qui vive e informati per quello che possiamo, e dopo si faccia quello che si deve, succeda quel che può, insomma, ecco.
Senz'altro, certo, da parte nostra è doveroso rendere onore alla vita, alla morte di Dodoro, anche così, mandando avanti questo suo ideale, che è il nostro ideale, che condividiamo pienamente, quindi insieme dobbiamo farlo.
E magari più avanti risentirci e riparlare di quello che stiamo facendo. Grazie a tutti.
Volentieri. Grazie a voi, agli ascoltatori.
Grazie, Cristina, grazie, grazie, grazie ancora, grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.